Eccoci qui, buongiorno, 6 minuti dopo le 6 del mattino di questo venerdì 13 agosto 2021 parte una nuova puntata di Non Stop News. Siamo in diretta dalla Sardegna, dall'Isla Serenas Badesi Village. Signore e signori, buongiorno Barbara Sala.
Eccoci, buongiorno Enrico Galletti, buongiorno a quell'altro peloso.
Buongiorno.
Massimo Lonigro, ma buongiorno.
Buongiorno, ma si può presentare uno peloso? Vabbè, comunque.
Com'è
almeno
questo
ti
hype?
Identificano, ti grazie. Identificano in qualche cosa. Io farò di te un noto personaggio del mondo dello spettacolo grazie al fatto che sei un po' irsuto.
Grazie.
Vedi,
grazie.
È la sua caratteristica. Allora, sì. Com'è questo entusiasmo del mattino? Ci scrivono e ci chiedono al 378-378-125 ma dove la trovate tutta questa energia alle 6 del mattino? In un villaggio? Quando magari siete andati al mare il giorno prima, avete fatto... Dove la troviamo?
Nel caffè.
Nel caffè, nel caffè,
nel caffè.
Radio Verità, la vedete?
Sesto? Sesto caffè.
No, sesto no, perché poi c'ho la gastrite. Sesto uno va bene.
Va bene, questa mattina in Non Stop News parliamo di souvenir. Quelli aberranti, no, aberranti, come si dice?
Beh, non lo so. Orribili anche. Pacchiani.
Cosa vi portate da queste vacanze di fisico per regalare agli amici, da regalare ai parenti? Quella gondola di Venezia che campeggia ancora con il centrino di pizzo di nonna sotto,
esatto,
dire.
Ma quante palle piene di neve vi hanno regalato e soprattutto dove le avete messe, le avete buttate, avete insomma una credenza
anni
che
fa andava di
tutte.
Moda la bambolina con l'abito tipico
anche
quelle terribili. 02 25 15 15
6 e 12 minuti di questo venerdì 13 agosto stiamo parlando dei souvenir, di quello che resta poi a livello materiale delle nostre vacanze, di quello che portiamo a casa. Magari insomma molti genitori sono costretti a fare il tour dei negozi di souvenir per trovare quello migliore. Lo voglio, lo voglio, lo voglio. E insomma, poi non sanno più che farsene. Andiamo da voi tra poco, tra pochissimo, ma leggiamo anche i vostri messaggi al 378-378-1025. Vi aspettiamo 02 25 15 15.
Assolutamente sì. Buongiorno RTL, non possono mancare le calamite per la mia nipotina che adesso ha 30 anni, però i souvenir migliori sono quelli gastronomici. Saluti, il nostro Alessandro ce l'ha scritto.
Vero? Vero.
La mia amicizia porto quando ritorno, basta souvenir. Beh,
chi l'ha detto?
È un messaggio, non è fermato. Non è, sembrava un aforisma anche per come era girata un po' la frase.
Ragazzi, c'è chi porta ad esempio più che l'amicizia le sue parole, i suoi ricordi, i suoi racconti, no? Ci sono quelli che tornano dalle vacanze e ti tengono bloccato in ufficio, ostaggio alle macchinette per raccontare ho fatto questo.
E poi sai, eravamo sulla barca,
abbiamo incontrato
Flavio,
Flavio?
Sulla Flavio. C'era Nathan Falco che correva, poi è arrivato
Flavio.
Anche Leone, è arrivato
Cocis, Apache,
è arrivato Silvio, ho fatto un passaggio.
Ciao, io ogni volta che vado da qualche parte porto a casa di mio papà una bottiglia in un formato strano di limoncello con la scritta della città in cui sono andato a visitare, Andrea da Novi Ligure.
Anche se vai in un posto in cui
anche se va
in Trentino dove non
esatto.
C'è
però, in Val di Non
però ci sarà qualche cosa lo stesso da bere, non sarà certo. Limoncello dai. 02 25 15 15
sì.
Abbiamo forse
Lorella.
Lorella,
buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Lorella. Molto bene, da dove
siamo
ci chiami, come
Verona.
Ci segui?
Da Verona, che seguo tutte le mattine con la radio, sto andando a lavorare, sono un operatore sociosanitario. Ecco, io vorrei parlare delle palline di neve.
Ecco, le boule de neige.
Ti piacciono o no?
Sono bellissime, io ho la raccolta, ecco. Ho preso una vetrinetta apposta, i miei amici sanno che quando si muovono tassativo me la devono portare. Ho italiane, straniere, del mondo, religiose, ne ho un bel po'. Sono
ma ogni tanto le giri, cioè fai cadere la neve per vedere se no,
ogni
si è
tanto
pietrificata.
Ne prendo in mano qualcuno, sì, perché magari mi ricorda qualcosa e quindi la guardo, mi viene in mente chi me l'ha portata. Per me piace molto, a me piace veramente tanto.
Ogni quanto le spolveri?
No, pochissimo. È per quello che le tocco poco, perché sennò si vedono i gerchi.
Ah, ecco, si vedono proprio dei segni delle dita.
Sì. No, no, bene. Però è una vetrina chiusa.
Quante saranno più o meno quelle che hai?
Ne avrò una settantina.
Vabbè, un giorno ti stuferai e farai una bella bancarella con tutte le persone che fingeranno di essere state in quei posti comprando le palline di neve, va bene?
Sì, va bene.
Ciao Lorella, un abbraccio.
Ti auguro una buona estate, buona giornata.
Anche a te. Lorella, un abbraccio. Ho un amico che fa la stessa collezione di Lorella. Pensate fin dove arriva il trash. Io sono riuscita a portargli a casa dall'Egitto una palla di neve.
Ma in Egitto non c'è la neve?
No, non c'è la neve, hai ragione, però c'era la sfinge. C'era la sfinge, giravi e cadeva qualche cosa di dorato.
Ma poi cosa c'è dentro se si rompe?
Acqua.
17 minuti, anzi 18 in questo momento. Torniamo in diretta a Non Stop News RTL 102.5 per chiacchierare con voi allo 02 25 15 15 di quei souvenir che portate
e buttate.
Regalate. Di solito
e poi li buttano poi quando li regalate poi li...
Ma non è detto che li buttino, però poi dopo un po' si accumulano. Ecco, a me non piace l'obbligo di portare a casa qualche cosa che ti spinge a entrare nei negozi più assurdi e comprare delle cose veramente inutili buttando via i soldi.
Beh, queste palline,
ma se uno le colleziona sai comunque di fare una cosa gradita. Il problema è dover portare a casa i ricordi alla zia, al vicino di casa. Ma perché?
Ma poi
dateci pure voi in vacanza in quei posti.
Ma no, più che altro che vi, cosa ve ne fate di questi ciapapù?
Vogliamo ciapa pulva, complimenti. Vogliamo sdoganare la calamita, perché poi ancora non è emerso, però anche lì diciamo c'è la ricerca della calamita o della cartolina non da spedire ma da dare così brevi mano, che non ha probabilmente molto senso. Antonio, buongiorno.
Antonio, buongiorno.
C'era Antonio. E adesso
ragazzi,
non c'è più.
Vogliamo parlare a questo punto dei cappellini e delle magliette con quelle scritte gigantesche Cagliari. Magari tu sei andato a Badesi, sei andato al mare a Villa Simius, sei andato in Costa Smeralda, però porti a casa il souvenir.
Perché quello Cagliari, preso magari in aeroporto all'ultimo momento.
Ma non lo prendere! O prendi dei dolcetti, inventati un'altra cosa.
Beh, non è male, però. Cioè, che ne so, deve essere un posto figo. Un po' di anni fa andava di moda nelle varie città che visitavi andare all'Hard Rock Café. Quindi avevi Hard Rock Café Barcellona, Roma, quello che poteva essere. Poi è un po' scemata questa moda.
È assolutamente vero. Sì. Antonio, noi ti stiamo aspettando. Stiamo continuando a bussare. Ci sei?
Niente. Allora andiamo al 378-378-1025, dove ovviamente arriva la polemica e questo ci piace ogni mattina. Personalmente, ci scrive Francesco, ritengo che la torre di Pisa comprata a Pisa, la sciarpa dell'Inter comprata allo stadio, sia una forma di business. I veri souvenir sono i ricordi che ci portiamo dentro e che non hanno bisogno di oggetti per essere ricordati.
Vabbè, che sia una forma di business, sì, ma non ci trovo niente di male, nel senso che insomma, no?
Sì, adesso non esageriamo.
C'è gente che ci lavora, meno male.
Cioè, con tutte le cianfrusaglie, lo stesso ragionamento potremmo farlo per Natale. Certo. Quando magari si va a cercare il regalino da spendere poco, il pensierino. E regà, ma con 7 euro cosa volete comprare? Una statuina dei cinesi, con tutto il rispetto. E quindi non stiamo parlando di ciapapulver, di roba inutile. E quindi è lo stesso ragionamento.
Allora, andiamo da Massimo adesso, lo 02 25 15 15. Buongiorno Massimo.
Ciao, sono Massimo da Saluzzo.
Provincia di?
Cuneo,
ok. Come ci segui da lì? Parola d'ordine?
RTL è anche mia.
Evviva, molto bene. Allora, vai.
Vi seguo sempre tutte le mattine dalla televisione.
Oh, in radiovisione, molto bene. Allora, dici, il tuo rapporto con i souvenir è di amore o di odio?
Ma io ho una collezione di souvenir fatta da campanellini.
Campanellini con sopra il nome della città o del paese, giusto?
Certo, avrò circa 300 campanellini.
300.
Ah, quindi insomma non sono tutti presi da te, cioè non ti ricordano le tue vacanze, li chiedi agli amici.
Sicuramente me li portano sovente dall'estero.
Ok.
Sai che non pensavo che fosse un articolo così facile da reperire.
E se penso io, hai ragione.
Appunto. Però ne hai tanti, cioè degli amici che si sbattono, ti vogliono bene.
Almeno prima del Covid sì, adesso sicuramente è molto più difficile, certo.
Adesso è cambiato tutto.
Comunque,
grazie Massimo.
Volevo ringraziarvi anche della compagnia che fate tutte le mattine. Grazie mille a voi, ciao.
Grazie a te Massimo,
ciao,
sei veramente molto molto gentile. Buona giornata. Allora, domani si parte, dunque, il campanellino per Massimo l'ho preso,
sì,
la calamita
segno,
per Antonella, la palla di neve. Buongiorno, alle 6.25 minuti di questo venerdì 13 agosto ci sono Barbara Sala, Massimo Ronigo e Enrico Galletti insieme a voi. Stiamo parlando dei souvenir, insomma, di quelli belli e di quelli, insomma, un po' cringe, un po', no, che un finiscono po'? Lì.
Cringe.
Finiscono lì
cringe.
Sotto.
Cringe bidone. Un po' da boomer.
Capito?
Niente, non parliamo
mia,
delle lingue
ragazzi,
diverse.
Vabbè, parliamo sì, due linguaggi diversi, ma meno male, capito. Guarda, meno male, meno male. Allora, 02 25 15 15, c'è Ivan, già collegato con noi, buongiorno e benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti, RTL anche mia.
Buongiorno Ivan, come
buongiorno.
Stai?
Tutto bene, sono qui al lavoro, sono appena arrivato al lavoro, chiamo dalla provincia di Varese.
Bene, senti un po', ma come ci segui?
Via radio, autoradio, dalla macchina, ogni mattina.
Dai, confessati, cosa compri?
Cosa porti a casa?
Cosa porti a casa, ammettilo.
Io esco fuori dalle righe. Ogni volta che vado in Salento, nella mia terra madre, ritorno con dei souvenir particolari, cioè una bottiglia di salsa a testa ai miei vicini di casa.
Bravo, bravo, bravo.
Salsa fatta in casa.
Eh sì, ben accetta da tutti.
Eh beh, questo
credo.
Sì, certo.
Hai altro che quelle inutili palline piene di neve.
Bravo. Bravo.
Ma partecipi anche, diciamo, al procedimento che serve per fare le conserve, oppure arrivi lì, sono belle fatte, le prendi e le porti via?
No, mio suocero le fa quando io sono in vacanza, così le porto via fresche fresche.
Attenzione.
Cioè, ma tu non fai niente, cioè non togli neanche una buccia di pomodoro,
no,
non
nulla,
giri
nulla,
la,
no,
la cosa per farla passare. Niente,
no,
un parassita
va
giù, va giù, mangia e beve a tradimento.
Si fa regalare,
va a mare. Il suocero è là che ciurla nel manico per fare
alle
la,
due
la
di notte,
passata.
Alle due di notte,
lui torna con la passata
con la
e la regala a tutti. La dà a cani e porci. Quella passata brutto di lavoro di giorni. Facci ridere perché al 378-378-125 c'è Andrea che dice: io mi porto a casa le statuine che cambiano colore col tempo, capito?
Ragazzi, andavano di quando modissima negli
ragazzi,
anni 80.
Se uno mi regalasse una sono quelle che praticamente non so di che materiale siano, però se fuori
sento
piove, esatto, sento l'umidità, sono rosa, se fuori c'è il sole sono verdi.
Comunque io
terribili.
Lo stesso principio, questo dell'umidità, c'è anche, vanno soprattutto in montagna, io ne posseggo una e nella mia cucina, mm-hmm, capirete, l'ambiente più umido della casa, quindi basta che friggo un po' e non capisce più niente. C'è la casetta con due porte, da una parte c'è l'omino, dall'altra parte c'è la donnina, e a seconda delle previsioni del tempo esce la donnina o esce l'omino.
Terribile,
ma più che altro non sono attendibili. Però
io scelgo la
carina.
Salsa, scelgo la salsa assolutamente di Ivan. Senti,
vabbè,
ma Ivan, ci sei già andato in vacanza quest'anno o ci devi ancora andare?
No, ci sono già andato l'ultimo 2 di luglio, ma ci ritorno a settembre per riprendere i miei bambini di 7 e 2 anni, Alex e Mattia. Scendo in aereo.
Perfetto. Va bene, Ivan, grazie
senza
mille per
però,
in vacanza?
No, senza salsa.
Ah, senza salsa.
No, perché in aereo
certo,
deve viaggiare leggero.
Stavolta però potresti spedirla a noi, così come idea. Buona giornata, Ivan.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao, vi aspettiamo tra poco. 02 25 15 15. Abbiamo beccato anche un amico che ha le magliette dell'Hard Rock Caffè. Veramente. Vi avete avvertito anche voi un po' di reggaeton in questa
ma
nuova?
Giusto un pochino.
L'anno prossimo pare che i Black Eyed Peas siano in trattativa con Rocco Hunt e Anna Mena per fare il remix di Un Bacio Ancora. Quindi,
assolutamente. Poi dopo This Is the Rhythm of the Night, che hanno fatto credo l'estate scorsa,
sì,
con una pronuncia sì, fluida. Che avete potuto sentire con la Vanoni anche
ormai
si sono convertiti al reggaeton per
dire
questo.
Non abbiamo notizie
di dove
vedremo
sia, perché noi racconteremo questa cosa allo sfinimento. Il nostro Lo Nigro, che ormai è lanciatissimo nel jet set ed è diventato anche un opinion leader nel mondo del giornalismo e veramente della radiofonia, ha avuto un incontro assolutamente casuale qualche settimana fa ad Alghero con la Vanoni,
che diciamo stava per picchiare con un bastone dei selfie una signorina che voleva fare nel selfie con lei, e ha detto: cosa vuoi fare con sta roba qui? O fai il selfie normale o con sto bastone? Non voglio.
Vedi,
giustamente,
sì, certo, anche lì ci sono delle regole. Allora, al 378-378-1025 arrivano, diciamo, i vostri souvenir preferiti. Tatooine che cambia colore col tempo, l'abbiamo detta. Sì. Io ho la passione per le rane, ad esempio, ci scrive
però questa è diverso.
Hai capito quali sono le rane? Secondo me sono quelle che
sai che fanno così col si muovono solo il
quelle
collo.
Che metti sul cruscotto della macchina.
Non c'è, come posso dire, un collegamento col territorio.
Sì, beh, hanno molto spesso sono personalizzate, cioè hanno il nome della città, del posto.
Ma che
ricordati sempre Cagliari tu.
Ok. Buongiorno ragazzi, indimenticabile la gondola, ma anche il carrettino siciliano. Ah. Mia nonna guai che glielo tocca, ce l'avevo anch'io il carrettino siciliano.
E che cos'è?
Carrettino
è
siciliano.
Un piccolo carrettino molto
tipico
decorato.
Della Sicilia, cioè che è tirato dai muli, tutto decorato. Oppure anche i pupi siciliani, la marionetta.
Bellissimi.
E quello è un classico, un bel ciapapulver, difficilissimo
allora,
da pulire.
Eh sì, esatto. Sentiamo Mauro allo 02251515. Ciao Mauro, benvenuto.
Ciao, buona RTL 102.105, anche mia.
102.5, sì, però insomma. Anche...
Bene, Mauro. Okay, no.
Io
da
allora...
dove?
Io chiamo da Fano, sono, sì. Io anch'io sono molto appassionato dei ricordi, mia moglie addirittura dove siamo stati, tutte le bamboline del ricordo dei paesi dove si conosceva.
Andava di moda, andava. Ma voi le lasciavate dentro la scatola di plastica oppure le uscivate le bamboline?
No, rimangono tutte imballate, tutte rimangono perché si fa presto a pulirle.
Ecco, vedi, si impolverano, torniamo sempre qui. Meglio non uscire la bambolina che mi impolvera.
A te invece cosa piace, Mauro?
Io
cioè, lei le bambole, tu?
Io il whisky e cognac e grappa.
Whisky, cognac e grappa. Insomma, sì, ci vai giù bello
pesante. Io vado sul pesante, c'ho una bella collezione di whisky, grappa e cognac. Cioè una bella
e
collezione.
Quindi ti porti quelli, insomma, e magari perché no, li regali anche agli amici. Grazie Mauro!
Vi saluto e buon Ferragosto a tutti, statemi bene.
Grazie. Ah, ancora due giorni per buon Ferragosto, poi si parte col buon Natale. Io me lo
esatto.
Perché dopo Ferragosto, un attimo cominciano le scuole ed è già Natale, vedi già i panettoni all'Esselunga, io ve lo dico.
Si sta portando avanti ancora 02251515.
Testimonial, tra l'altro, del noto supermercato.
Esatto. Dei panettoni anche.
No, non dei panettoni, del supermercato.
Vabbè, ma ho detto quello, se volete dico Lidl, Ipercov, li dico tutti, era per dire, ragazzi.
Alfredo, buongiorno.
Buongiorno, RTL è anche mia.
Buongiorno, Alfredo, da dove ci chiami, come ci segui?
Allora, adesso vi chiamo da Voghera, provincia di Pavia. Mm-hmm. Sono di origine calabrese, sì. Mi trovo qua per lavoro e quest'anno le ferie purtroppo non le faccio.
Alfredo, a Voghera, se non sbaglio, ma qui mi puoi aiutare anche Barbara che è di zona, insomma,
ma
abbastanza.
Sono 50 chilometri, dicevano Voghera,
vabbè,
si somigliano,
okay.
Ma sono 50 chilometri.
La provincia è la stessa, ci sono le Cornelle, vero? Il parco dove si va in gita?
No, quello è in provincia di Brescia.
A Voghera... Cos'è che c'è a Voghera dove si va in gita alle elementari?
C'è il parco, correggimi se sbaglio, quello a tema western, giusto?
Il ranch.
Ah sì, certo.
Il ranch.
Come si chiama? No. Vabbè, insomma, c'è questo parco.
Poi vi sentite con calma.
Dove io ho comprato i primi souvenir da portare a casa, perché ci andai tipo in terza, quarta, elementare, ora non ricordo, no? Perché anche nella gita di giornata bisogna sempre prendere qualcosa. È vero?
Stare a casa.
Quali sono i tuoi preferiti?
Allora, io di solito quando rientro dalle ferie porto ai miei amici le bottiglie di liquore, essendo calabrese, di liquori calabresi o di prodotti tipici calabresi, tipo nduja e così via.
Così muoiono tutti, appunto, tra il piccante, la gradazione alcolica, devi avere degli amici con uno stomaco fortissimo, perché sennò altro che il Malox. Va bene, grazie, buona giornata, buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi, grazie, ciao.
Ciao.
Buongiorno da Barbara, Massimo, Enrico, stiamo parlando di souvenir. Guardo i souvenir dei viaggi di mio figlio nelle diverse città del mondo, è un promemoria tangibile del fatto che è diventato migliore di noi, fa una vita migliore, ne siamo orgogliosi. Sabrina, pensa ai souvenir, che cosa ti spingono a fare, no? Le palline di neve lì magari ti ci puoi perdere.
È vero. E poi Letizia da Verbania, io compro i souvenir per gli altri, poi puntualmente li tengo io. Si chiama masochismo, credo, questa pratica.
Certo. Tra poco ancora voi, 02251515, i vostri ricordini.
Siamo in diretta dalla Sardegna e abbiamo ancora 10 minuti per chiacchierare con voi allo 02251515.
C'è Astrid, benvenuto.
Buongiorno, RTL 102.5 anche mia, ragazzi. Siete stretti, fantastici.
Molto bene.
Come mia della giornata.
Sì. Grazie Astrid.
Ci piacerebbe sentirti un po' meglio. Non ti sentiamo molto bene. Non so se hai viva voce. non riesci a toglierlo? Non so dove ti trovi, se è possibile.
Purtroppo
dovresti fermarti, ragazzi. Quando chiacchierate con noi, è una cosa molto bella. Magari fermatevi due minuti, così siete un pochino più tranquilli e poi riprendete.
Dai, ti diamo il tempo, ti diamo il tempo per fermarti. Tanto ti rubiamo due minuti, così insomma riusciamo a sentirti un po' meglio. Intanto andiamo
da Henry, benvenuto.
Ulala.
Grazie, buongiorno a voi.
Me bonjour.
Come minimo.
Sì, accento francese. La mia storia è divertente, nel senso che un carissimo amico mio in 2017 si è preso una malattia sessualmente trasmissibile. E ci siamo detti che tutti i viaggi che faremo porteremo a lancio i preservativi del paese, nel senso se uno va negli Stati Uniti compra un preservativo degli Stati Uniti e lo porti al suo amico.
Vi posso dire che a me piace questa
cosa. È geniale.
Ed è anche di pubblica utilità.
Viaggiando 10 volte più di me, cioè mi ha riempito di preservativi.
Che però non si usano, cioè si tengono lì come.
Non li posso usare perché ci siamo detti di non usarli. Quindi
non usare quelli.
Ho 22 preservativi di 22 paesi diversi che non posso neanche usare. E
scusa, Irina, se tu hai l'urgenza, no? Quella volta magari sei rimasto senza e c'hai solo quelli in casa che di fronte a una scelta così, che fai? Rovini il souvenir? No. Te lo fai fuori o eviti?
No, me lo faccio fuori perché è una promessa, quindi parole d'uomo, non lo uso, magari rimando l'urgenza e non lo uso.
Rimando l'urgenza. Complimenti. Quindi, è bello però, bello.
Mi ritrovo a casa molto. Con 22 preservativi in 22 paesi.
Bello, però. Bella idea. Carino, carino.
C'è chi colleziona, ad esempio, sigarette, no? Quando va in giro, cioè, tieni i pacchetti o molte altre cose, insomma, del posto, le birre, l'acqua, insomma, tante cose. Grazie mille, Henry, per essere stato con noi. Ti auguriamo una buona giornata, una buona estate.
Grazie a voi di aver accettato la mia chiamata. Vi auguro una buona giornata anche a voi.
Grazie Henry, ci hai dato un sacco di soddisfazioni. Già, senza nulla togliere a quelli che si mettono in casa le boule de neige.
Incredibile.
Sì. Ma Astrid non riusciamo a recuperarlo. Allora, errata corrige, scusate, abbiamo sollevato un polverone. Perché le cornelle sono in provincia di Bergamo,
capito.
E non Brescia.
Ragazzi,
perdonate, cioè per noi geograficamente, capisco che voi che vivete lì ci tenete, ma per noi geograficamente non stavano a Voghera, ma stavano da quella parte lì, Bergamo
Brescia.
C'è
il Far West.
Esatto, c'è il parco in cui tra l'altro Pezzali ha girato un video di una canzone qualche anno fa, non ricordo il titolo, sì, ma ricordo che il video venne girato proprio in quel parco tematico.
Al 378-378-1025, anni fa mi innamorai di una ragazza al mare, passammo la notte insieme,
Bello. Le
prestai una maglietta per dormire che non lavai più. Questo vale come souvenir?
Sì, secondo me vale, perché è qualcosa che ti sei, no, guadagnato.
Di fisico,
di tipico anche, no?
Esattamente.
Non lo so se è tipico.
Beh, certo, è tipico. Poteva succedere altrove, magari, no?
Allora, buongiorno. Ricordo un cavalluccio marino portato a casa da una gita scolastica. Non ricordo però da dove. Allora, vogliamo parlare di quando si andava a fare la gita a Venezia?
Sicuramente a Voghera.
No, a cavalluccio marino no, adesso non diciamo più posti perché poi ci insultano, capite un po' il livello. E la gita a Venezia, vai ovviamente a Murano e cosa porti a casa?
Le caramelle.
Sì, il classico era qualcosa di molto piccolo fatto in vetro, le caramelle.
A Murano le caramelle sono bellissime. Sì. Beh, vi posso dire, quello è un bel souvenir, perché non è una caponata.
L'enciapapulvera.
No, la caramellina di Murano fatta bene ti costa.
L'enciapapulvera.
No.
Io avevo portato a casa il cavallino, il ciapapulvera.
Va bene. Allora, continuiamo a parlare di souvenir tra pochissimo, allo 02251515, ora nel 1972.
Arrivano Paul Simon ed Argar Funkel, Sound of Silence. Rimanete con noi qui in Non Stop News. Noi torniamo come sempre tra pochissimo. Il caso di dirlo, le voci di Paul Simon e Argar Funkel, Sound of Silence.
Deve dirlo. Deve liberare.
Lo faccio solo perché così spero che Barbara si alzi, lanci le cuffie invece.
No, invece resto.
Resta,
e ti fisso in modo imbarazzante.
Va bene, diventerò rosso per la vergogna anche in radiovisione, lo sapete.
Con le voci, tra l'altro,
di Astrid in questo caso.
Adesso sentiamo la voce di Astrid che è allo 02251515. Buongiorno, ti sei fermato?
Sì, buongiorno.
Molto
sono Astrid, faccio l'autista.
vi auguro anche voi una buona giornata, siete fantastici, guarda, siete la mia compagnia della giornata.
Senti Astri, di dove sei, come ci
segui? Trepitosi. Io sono albanese, però vivo a Milano da 30 anni, quindi sì, faccio camionista. Io volevo dire la mia, io tutte le volte che vado nel mio paese porto a tutti i miei amici italiani, stranieri, albanesi comunque, è una bottiglia di grappa, grappina lo chiamiamo noi, che lo facciamo noi, lo fanno nel mio paese. E tutte le volte che vengo...
Secondo me questi sono dei regali molto belli, a parte che restano a lungo, perché poi uno non è che li consumi in poco tempo.
Non è il discorso che va a bere, cioè è una cosa che gli serve per bere, è una cosa che rimane proprio lì in casa. Come
una cosa
un
che ti tiene la credenza, ogni tanto la tiri fuori, ti ricordi, sì, di quel posto e di quella persona, naturalmente, che l'ha regalata.
Ma, una cosa,
ma gli altri sono così gentili anche con te, cioè ti regalano souvenir di questo tipo?
Cioè,
con le calamite?
Ma sì, ma non è quello. Cioè, io faccio la mia perché piace essere, cioè, è una cosa che lo fanno i miei e ne sono contento, ne sono molto contento, orgoglioso di questa cosa.
Ma quanti gradi
fa
questo grappino?
Ma non è tanto, non è come qua in Italia, il nostro fa sui 24 e 28 gradi, è leggero, sì, è una cosa che non è una grappa pesante,
sì,
come
ma proprio
qua.
Giusto uno sciacqua budella, una roba proprio così leggera, leggera,
uno sgrassatore, come dice,
uno sgrassatorino,
infatti,
leggero,
infatti.
Vetrino,
infatti,
ok.
Comunque siete bene, ragazzi, siete gentilissimi.
Sei troppo gentile.
E vi auguro anche una buona giornata anche a voi.
Molto
grazie
bene, grazie. Grazie, grazie
voi,
a te,
ma anche tutto RTL 102.5 per tutta la giornata che ci fate compagnia.
Ci fa molto piacere, grazie davvero, un abbraccio e buona giornata. Allora, insomma, al 378-378-1025 continuano ad arrivare souvenir strani, insomma, molti messaggi poi degenerano.
Possiamo dirlo, saponette, asciugamani, quelli presi dagli hotel non valgono come souvenir, non sono souvenir.
Ma poi che ve ne fa?
Non
ma
fatelo,
che ve ne fa?
Anche perché poi a volte l'albergo vi chiama e ve li fa pagare.
Ah certo, soprattutto le salviette, dai. Ma
soprattutto gli asciugacapponi.
Già, c'è l'overweight in aeroporto.
Che c'è in aeroporto?
Che ti fanno pagare di più perché il bagaglio
è più
supera
pesante,
supera
quei
pensa 20... se ci metto dentro pure le salviette, te saluto. Allora, vacanza Gallipoli multa, vacanza Cesenatico multa, vale come souvenir?
Fare la collezione.
Sì, ma le puoi tenere lì con così vedi anche poi i vari nomi dei vigili urbani che sono cambiati nel corso degli anni, se poi ci torni l'anno dopo. Va bene, dai, chiudiamo qui la nostra prima ora insieme, ci siamo divertiti con voi allo 02251515. Adesso ultime notizie, traffico e 2 ore di non stop news. Siete su RTL 102.5 alle 7:10, la rassegna stampa con Davide Giacalone, ben trovato.
Buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Davide, allora entriamo in edicola, l'apertura del Corriere della Sera, l'assedio di caldo e incendi, temperature record oggi e domani, il Premier Draghi assicura ristori per i danni del fuoco. A pagina 3 del Corriere della Sera c'è un'intervista al capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, serve più prevenzione, è un compito delle regioni, tecnologia e sorveglianza per evitare danni enormi, poi aggiunge, dietro i disastri ci sono interessi di poco conto. A te.
Sì, esatto, il punto è proprio questo, dietro questi disastri ci sono interessi di poco conto e faccia attenzione il Presidente del Consiglio a esporsi sul ci saranno i ristori per i danni da fuoco, perché alcuni danni da fuoco vengono provocati per poter avere i ristori. Lì è inutile che ci giriamo, certo il cambiamento climatico in questi giorni particolarmente caldo, questo aiuta, ma la sostanza è che questi incendi vengono innescati per portare a casa quattrini, che sono quattrini relativi ai volontari che devono essere finanziati, gli appalti che vengono dati per lo spegnimento degli incendi, a cominciare dagli aerei che vengono affittati. È sgradevole sentirselo dire, forse qualcuno dirà, cioè, ma è offensivo nei confronti, quello che volete, ma non è pensabile. Secondo me, basta guardare la cartina geografica e qualcuno mi deve spiegare perché gli incendi maggiori sono nelle regioni dove la giustizia funziona di meno e la delinquenza organizzata è più forte. Perché fa più caldo? Beh, insomma, con l'aria che tira in questi giorni, il caldo, devo dire, è abbastanza equidistribuito. Gli incendi no. Quindi, Questa è la questione da affrontarsi. Dopodiché, qual è l'ostacolo insuperabile? Appunto l'intervista capo protezione civile Curcio, che è una competenza regionale. Ma noi quanto ancora dobbiamo impiccarci a questa storia delle competenze regionali o non competenze regionali per poi sentir dire ci vuole la prevenzione? Sì, quando va a fuoco, in Calabria sta andando a fuoco una faggeta e una pineta che sono uniche al mondo. E il posto, se non ci siete mai stati, andateci, è uno dei posti più belli del mondo, dove gli alberi crescono dritto per dritto, tant'è che l'impero romano andava lì a tagliare questi alberi per fare le navi, perché dove lo trovavano gli alberi secolari enormi perfettamente dritti da terra verso il cielo? Ecco, questo spettacolo straordinario dover essere messo a rischio da gente che dà fuoco perché così qualcun altro riesce ad amministrare i fondi che vengono poi distribuiti, gli appalti che ne derivano e le assunzioni che devono essere fatte perché c'è bisogno di prevenire e spegnere gli incendi, non è tollerabile.
Davide, dalla prima del Messaggero, scuola salta il piano di rientro, lo scontro sul pass impedisce la firma dell'accordo per il rientro in aula in autunno, nuova strategia per i controlli sui certificati verdi nei locali, in azione agenti in borghese. Come salta il piano di rientro? Manca meno di un mese alla ripresa della
manca
scuola.
Manca niente, cioè il piano di rientro a questo punto non è che dovrebbe essere in discussione, dovrebbe essere in attuazione. Perché manca meno di un mese. E questa storia, con rispetto parlando, è una mezza pagliacciata. Perché? Perché è inutile che ci impicchiamo all'idea, ma come si fanno i controlli nella scuola? Ma la scuola non è mica una metropolitana, non è mica una stazione. Cioè non è che ogni giorno apri la stazione e dici chissà chi passa oggi, chissà chi prende il treno oggi, dobbiamo fare i controlli. È una questione complicata, bisogna mettersi qui a uno a uno. A scuola entrano sempre le stesse persone. Quindi una volta che tu hai fatto una volta i controlli sul personale che è vaccinato e quello che non lo è, non è che la mattina dopo dici chissà adesso chi è che si è vaccinato stanotte, che cambia, voglio dire, fatelo dire, cioè è più facile dire quelli che non si sono vaccinati me lo comunichino appena lo hanno fatto, cioè, fai 100 volte prima. Questa pagliacciata deve finire, i presidi che dicono vogliamo le assunzioni delle persone per fare i controlli, che sono bigliettai, cioè, perché non è questo il punto. La questione è che ci sono regioni, Friuli Venezia Giulia, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, dove è vaccinato sostanzialmente il 100% del personale scolastico. In Lombardia manca l'8.4%, è così in Veneto, Valle d'Aosta. Il problema si concentra, se uno va in Sicilia, Bolzano, Liguria, dove i non vaccinati, in Sicilia arrivano al 42%, in Sardegna al 33%, dove i non vaccinati sono troppi. Allora, c'è qualcuno veramente così ottuso da pensare che un insegnante in Sicilia sia geneticamente o culturalmente diverso da un insegnante nel Lazio? Tanto più che una parte degli insegnanti degli altre regioni vengono dalle regioni di partenza come la Sicilia. Qualcuno può pensare a una cosa? Quello che c'è dietro non è la differenza culturale tra chi insegna nel Lazio e chi insegna in Sicilia. Dietro c'è la differenza della macchina vaccinale. Allora, cosa facciamo lì? Continuiamo a impicchiarci anche lì a dire competenza regionale? Quindi, lo fatela finita. La scuola deve riaprire in sicurezza. C'è la possibilità di farlo senza spendere l'ira di Dio, assumere le persone per fare i controlli, perché tanto gli insegnanti quelli sono. E chi non è disposto a parte il fatto, ripeto, ci sono regioni al 100%, ma chi non è disposto a fare riaprire la scuola in sicurezza, se ne può anche stare a casa, perché la cosa più importante non è la sua prepotenza di voler far valere quello che pensa, ma gli studenti che devono andare a studiare.
Non c'è dubbio, Davide, questa è la ricetta che peraltro non insomma per autoincensarsi, ma ripetiamo da almeno un anno, anche nella scorsa estate. La situazione in Afghanistan, c'è la fotonotizia sul Corriere della Sera, Herat va ai talebani, torna subito il burqa, la città era difesa dai soldati italiani, se ne parla anche sul Sole 24 Ore. Stati Uniti e Gran Bretagna inviano truppe a Kabul.
Sì, inviano truppe a Kabul, che c'è in contromano, perché da una parte si stanno ritirando e dall'altro rinvii delle truppe, però questa volta con una missione completamente diversa, cioè quello di coprire, se possibile, il ponte aereo e far rientrare quindi almeno una parte di quelli che si sono esposti. Pensavo, voglio dire, è storia già vista. Se voi andate a vedere un film vecchio che era Urla nel silenzio, se non ricordo male il titolo, dell'interprete in Vietnam del giornalista americano, poi il giornalista americano riesce nel film a prendere l'elicottero e l'interprete no, e si apre una tragedia
e finisce nei campi di lavoro forzato,
finisce nei campi di lavoro eccetera. Quindi non è che poi ci sia una cosa nuova, il punto è che anche a volere accettare il cinismo di dire vabbè, ma insomma, sono affari loro, anche e ci vuole ancora uno sforzo maggiore a volere posporre il ricordo del sacrificio dei militari italiani, perché ci sono nostri militari che sono morti in Afghanistan per difendere, anche diciamo, a voler dire vabbè tutto questo è andato così, che ci vuoi fare, ma non è proprio così, perché lì cambia completamente l'equilibrio con il Pakistan, che finisce con l'essere una coltellata nella schiena all'India, aumenta l'influenza e l'espansionismo cinese, si fregano per sempre gli uiguri della minoranza cinese. Cioè, non è una cosa della quale dice, vabbè, purtroppo così, però io continuo a vivere normalmente, perché ti cambiano anche gli equilibri economici, commerciali. Quindi è paradossale, ma è questa la scena. Da una parte ti ritiri, dall'altra rimandi i militari per coprire la ritirata, e il risultato è che vedrai che poi dovrai rimandare i militari, perché ti creerà una situazione insostenibile.
Davide, andiamo sulla prima di Repubblica. L'apertura è dedicata all'Afghanistan. I talebani senza ostacoli cadono Herat e Kandahar. Di spalla troviamo un po' un punto Covid. A ottobre terza dose per i fragili. E poi c'è il commento di Natalia Aspesi che dice: scusate se lo confesso, ma io mi fido. E dice: se me lo chiedessero, ma lei farebbe la terza dose? Ovvio, se decidono che è meglio per noi vecchioni, il senso è appunto io la farei. All'interno della Repubblica, pagina
adoro
22.
Adoro Natalia Aspesi. Sì. Assolutamente adorabile.
Soprattutto per l'utilizzo di questo termine vecchioni. Che, insomma...
Vecchione, perché ha di un'autoironia esatto. E di una lucidità.
Donna straordinaria, quando la contatti per un'intervista, lei che è un po' diverso e un po' donna, ti dice: mi può richiamare tra 10 minuti che sto girando il sugo. Se capisci, questa è una delle prime firme della Repubblica, sta girando il sugo. Pagina 22, all'interno della Repubblica, l'economia, l'inflazione americana rialza la testa e la Fed pensa ad una stretta. Cosa sta accadendo, Davide?
Allora, sta accadendo intanto che ce ne occupiamo solamente noi, capisco che è una cosa un po' da maniaci, però gli Stati Uniti sono partiti come l'Unione Europea con una larghezza monetaria che quelli che strologavano di austerity non sapevano manco in che mondo stavano campando, e con tassi di interesse bassissimi l'economia si è effettivamente risollevata, il meccanismo funziona, aumenta il debito, però riparte l'inflazione che negli Stati Uniti su base annua è già superiore al 5%, in Italia, in Unione Europea è nell'intorno del 2%, forse qualcosa più del 2%, in Italia è più bassa perché la partenza è ancora più radicale, in Germania invece è più alta e così via. Tutto questo cosa dice? Tutto questo dice che non è ora, non è domani mattina, ma il tempo della larghezza monetaria non è infinito e finirà. Quindi non è che uno oggi può pensare di governare i prossimi decenni nella realtà che vede oggi, perché quei tassi di inflazione ti dicono che i tassi di interesse torneranno ad aumentare. Quindi oggi allarghi il debito, ma se non hai politiche di rientro dal debito, tornerai a essere nei guai. E questo vale anche naturalmente per gli Stati Uniti, dove il dibattito è aperto.
Fa caldo, titola La Ragione di oggi, in edicola, 50 centesimi o su www.laragione.eu. Ci sono dei pezzi molto interessanti, come ogni giorno, ad esempio le regole ignorate dei terapeutisti del vaccino, molto, molto interessante. Poi si parla di giustizia, la dovuta riaffermazione della presunzione di innocenza, e c'è un passaggio evidentemente anche sulla situazione in Afghanistan di cui ci siamo occupati poco fa. Andiamo a leggere i titoli sportivi dalle prime di oggi.
Sulla Gazzetta dello Sport i campioni reagiscono, preso anche Dumfries, l'Inter mette la freccia dopo Dzeko, ecco l'olandese erede di Hakimi. Un titolo simile che troviamo anche sul Corriere dello Sport, c'è una fotonotizia centropagina: colpo Dumfries, l'erede di Hakimi, l'olandese per Inzaghi per 15 milioni. E poi il titolo di apertura sempre del Corriere: posso andare via, tiene banco il caso del capitano del Napoli in scadenza di contratto, Insigne apre all'addio, il club studia le alternative, Inter pronta.
Pagina 10 di Repubblica, si torna a parlare di Ius Soli. Conte al bivio, Letta a settembre aspetta una risposta. Il leader del Partito Democratico pensa allo Ius Culture per una possibile mediazione, ma i 5 Stelle sono divisi. Raggi come Taverna non è una priorità. A fondo pagina, lo studio, il verdetto del Fondo Monetario Internazionale: più crescita nei paesi dove la legge c'è.
Sì, fa riferimento allo Ius Soli, forzando completamente lo studio del Fondo Monetario Internazionale, che non dice affatto che c'è maggiore sviluppo dove c'è lo Ius Soli, anche perché, tra l'altro, voglio dire, è uno studio molto ben fatto e molto ben ragionato, che si estende nei decenni. E ora pensate, lo Ius Soli c'è negli Stati Uniti, non c'è in Europa, non è che non siamo cresciuti negli ultimi decenni. No, è naturalmente è la confusione che si fa tra Ius Soli e quello che invece il Fondo Monetario Internazionale giustamente chiama politiche inclusive dell'immigrazione. L'immigrazione porta sviluppo, se è ordinata, se è governata. Gli emigranti, pensate, voglio dire, l'esempio è facilissimo. Pensate allo sviluppo italiano negli anni 50 e 60, è basato sull'immigrazione, solo che non c'era bisogno di Ius Soli o altro, perché erano italiani che si spostavano in Italia, ma non è che fossero accolti con i festeggiamenti dove i meridionali si spostavano diciamo all'interno del territorio nazionale, eh? Cioè erano state reazioni, come si dice oggi, di pancia. Beh, insomma, di schifo anche tra italiani e su italiani. Quindi le politiche inclusive di governo del tema dell'immigrazione portano, aiutano, non c'è alcun dubbio su questo, non c'è alcun dubbio su questo lo sviluppo, mentre le politiche ostative finiscono con l'essere un impedimento allo sviluppo. Questo non significa che ci voglia quella legge anziché un'altra, ma sono due, diciamo, gruppi familiari di leggi che appartengono a due mondi e anche a due mentalità diverse.
Davide, politica e giustizia, troviamo la notizia nelle pagine interne della Stampa, ma sulla prima di Libero: provano a insabbiare il processo a Grillo Junior, giustizia amica dei grillini, trasferita alla PM che accusa il figlio del comico di violenza sessuale. I tempi dell'inchiesta si allungano, però consiglio, i giudici sono missili. Davide.
Allora, l'inchiesta è chiusa, quindi non si allungano manco per niente. C'è la richiesta di rinvio a giudizio. La cosa funziona, detta in maniera molto veloce, molto rozza, così: c'è una notizia di reato, la procura avvia un'indagine. Naturalmente la procura è un ufficio, poi c'è un signore o una signora, in questo caso una procuratrice, che segue le indagini. Si concludono le indagini, che in questo caso sono concluse, con o la richiesta di archiviazione, guardate non c'è niente, oppure la richiesta di rinvio a giudizio. Quando si va all'udienza preliminare, il giudice dell'udienza preliminare può assolvere l'imputato, perché a quel punto sei imputato e non più indagato, perché la cosa è manifestamente infondata, quindi dice vabbè, facciamola finita, assolto perché il fatto non sussiste, oppure non può condannarlo ma può rinviarlo a giudizio, cioè mandarlo a un processo. Noi siamo in questo stadio. Cosa succede all'udienza preliminare? Che se si presenta e a sostenere l'accusa è il pubblico ministero, in questo caso ripeto la procuratrice, che ha seguito le indagini, è solitamente ben informata e sostiene le tesi che la procura ritiene di dover sostenere. Se invece se ne va o viene sostituito da un altro che non ha seguito le indagini, normalmente prende un foglietto, legge poi l'appunto che ha lasciato il collega e dice: questi sono i reati imputati al signor Tizio, che è sempre, cioè, è meno efficace. Questo sta succedendo in quel procedimento, ma non significa né che leggerà l'appunto né. La cosa importante è che il capo della procura di Tempo Pausania dice: la nostra procura è stata sottoposta a pressioni molto forti. Io, su quello credo che il ministro della giustizia farebbe bene a sapere, cioè, quali esattamente, scusi.
Sarebbe bene informarsi e fare luce su questo. Davide Giacalone, termina qui l'appuntamento di oggi con la rassegna stampa. Ci ritroviamo domani mattina puntuali alle 7:10.
Senz'altro, intanto buona radiovisione a tutti.
Andiamo ai social, Massi, di cosa si parla?
Beh, oggi giornata internazionale dei mancini, trovate anche...
Dei mancini?
Del CT.
Pensavo di essere dedicato a nostra insaputa.
Potremmo, okay. Dopo il grande
tutti
successo.
Tutti i mancini d'Italia.
Del mondo.
No, quelli che di cognome si chiamano Mancini, per esatto. Celebrare la vittoria degli europei, si sono riuniti.
Esattamente.
Okay.
Adesso...
Questa è una chiave di lettura anche questa, non ridete.
Tra poco torniamo a parlarne. Adesso c'è l'oroscopo.
Salve a tutti, Ariete, il vostro weekend di vacanza potrebbe non soddisfarvi del tutto, ma sarete ancora in tempo per trovare le contromisure. Toro, la luna si annuncia piuttosto generosa di validi consigli, già belli e pronti all'uso. Starà a voi cambiare un po' i programmi. Gemelli, il sole, Giove, Saturno vi renderanno ottimisti, ma se guardate meglio in prospettiva potreste vedere che per voi va benissimo così. Cancro, Venere avrà in programma una serata romantica, dovete soltanto scegliere un look molto fresco ed estivo. Leone, non avrete molta pazienza e questo potrebbe creare intorno a voi un clima poco promettente. Vergine, il vostro intuito vi aiuta a scegliere sempre le migliori opzioni, soprattutto quelle che vi consentiranno di risparmiare qualcosa. Bilancia, i sacrifici dei mesi scorsi finalmente vi danno la possibilità di concedervi qualche lusso in più, approfittatene. Scorpione, avrete decisamente una marcia in più in amore, più fuoco, più passione, più gelosia, ma dovete scegliere bene i vostri obiettivi. Sagittario, fisicamente la stanchezza si sente tutta. Sport, camminate, vita all'aria aperta vi metteranno alla prova, ma che serate! Capricorno, con il partner sarà meglio essere più cauti, altrimenti le vostre vacanze risentiranno di un clima pesante. Acquario, vi ricordo che agosto sarà un mese fiammeggiante, con decisioni prese anche all'ultimo minuto, niente imprudenze quindi. Pesci, vi attende una serata effervescente, ma solo se accetterete quel famoso invito ad una cena rimanendo convinti di andare fino in fondo. Segni fortunati per concludere questo oroscopo: Toro, Leone, Bilancia, Sagittario ed Acquario.
Firmato da Adele Procasca.
Andiamo al Social Corner da Massimo Lonigro, seriamente. Oggi giornata internazionale dei mancini, quelli che usano la mano sinistra.
Esattamente, si stima che in tutto il mondo siano circa il 10% della popolazione, tanto che appunto c'è questa giornata che li celebra e c'è, come dicevamo, un articolo sul nostro sito. Se andate su rtl.it nella sezione news, appunto questo articolo che ripercorre un po' una serie di dati scientifici che riguardano i mancini. Per esempio, chi usa la mano sinistra potrebbe essere avvantaggiato nelle arti, nella pratica sportiva, lo dico con alcune ricerche, e soprattutto i mancini sembrerebbero più dotati nell'arte oratoria.
Oh, molto bene, restate con noi, tra poco torniamo in Non Stop News.
RTL 102.5. Torna a trovarci come tutti i venerdì a quest'ora Roberto Arditti, buongiorno e bentrovato.
Eccoci qua, buongiorno, buongiorno.
Allora, oggi commentiamo la decisione del non luogo a procedere per Matteo Salvini nel caso della nave Gregoretti, perché sono state depositate le motivazioni.
Allora, questa storia che ha occupato pagine e pagine dei giornali nei mesi passati arriva alla sua soluzione naturale. E quindi noi, in un certo senso, possiamo anche dire che il sistema complessivo dell'esame delle vicende per via giudiziaria italiano funziona. Leggo testualmente: a Matteo Salvini non può essere minimamente addebitata alcuna condotta finalizzata a sequestrare i migranti per un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile. Sono le parole che il giudice dell'udienza preliminare di Catania, Annunzio Sarpietro, ha inserito nelle motivazioni della sentenza che abbiamo ricordato. È la vicenda di nave Gregoretti che tutti probabilmente, almeno come titolo, abbiamo in memoria. Quello che secondo me è però importante rilevare in questa storia, fermo restando che per una vicenda per certi versi simile, ma poi ovviamente i dettagli sono diversi, si aprirà invece a Palermo un processo a carico di Salvini dopo l'estate, ma al netto di questo, quello che io voglio evidenziare è che qui noi abbiamo una storia che è finita in una vicenda giudiziaria, ma che è essenzialmente una questione politica. Cioè, le idee di Salvini sull'immigrazione vanno combattute da chi lo ritiene sul piano politico, lo puoi appoggiare oppure lo puoi combattere, e lo strumento più giusto per questo tipo di contrapposizione è quello delle elezioni. Chi sta con Salvini vota per Salvini e chi è contro Salvini vota per i partiti che a Salvini si oppongono. Perché quando poi fai il ministro e cerchi di applicare le tue idee, come ha fatto Salvini nel periodo peraltro breve in cui ha fatto il ministro dell'interno, qualunque idea lui abbia entra poi in un meccanismo giuridico amministrativo che deve dare forma e sostanza a queste idee. Quindi ritenerlo nell'ipotesi investigativa unico responsabile di tutta una eventuale serie di reati è un po' surreale rispetto alla vicenda amministrativa. Allora, non la voglio fare troppo complicata, ma quello che voglio dire è che le idee di Salvini in tema di immigrazione sono oggetto di dibattito politico e là devono restare. chi è d'accordo è d'accordo e chi le contrasta le contrasta. Tentare di trasformare questa divergenza di vedute in una questione processuale è, secondo me, una grande forzatura e non serve neanche al dibattito italiano. La sentenza, con le sue motivazioni, di cui stamattina parliamo, secondo me fa giustizia e quindi possiamo apprezzarla, ma è anche il segnale di tutta una vicenda che poteva essere risolta molto prima.
Certo. Non c'è dubbio, insomma, non avevamo dubbi che sarebbe andata a finire così, però insomma, quantomeno, a parte la sensazione di un procedimento del tutto inutile di cui avremmo volentieri fatto a meno, resta effettivamente questa considerazione. A proposito della politica che non va processata in tribunale, si può fare una sorta di parallelo probabilmente con la vicenda, la leggiamo sui quotidiani di oggi, del trasferimento della PM che accusa il figlio di Grillo di violenza sessuale. E oggi ci sono alcuni giornali, ad esempio Leggo Libero, che dice: ah, giustizia amica dei grillini. Qui in questo caso si tratta addirittura del figlio di Beppe Grillo.
Le vicende sono molto diverse. Secondo me la storia che hai appena richiamato deve farci riflettere su un aspetto molto importante, ed è che la nostra giustizia in molti casi, anche in vicende penali, ipotesi di reati gravi come quello di cui parliamo, ha per tante ragioni, vedo che i magistrati di Tempio Pausania lamentano un problema di organico, a tempi molto lunghi per riuscire a completare anche solo la fase investigativa. Perché dico questo? Perché è chiaro che poi i magistrati, come tutti coloro i quali ricoprono uffici pubblici, possono essere soggetti a trasferimenti, ma questo fa parte delle cose della vita e della vita delle persone e delle amministrazioni pubbliche. Il punto è che qui noi siamo ad alcuni anni dalle vicende di cui si parla e ancora siamo all'udienza preliminare, perché questo sarà credo nel mese di novembre di quest'anno. Qui torniamo al tema semmai del tentativo di riforma di alcuni aspetti che viene anche è venuto alle cronache nelle settimane passate con le iniziative del Ministro della Giustizia. Dobbiamo accelerare i nostri procedimenti penali e civili, perché è chiaro che poi i magistrati possono cambiare sede, ma questo accade in tutti i lavori, certo. E quindi è normale che accada anche lì. Però i procedimenti devono avere, in un senso o nell'altro, verso la colpevolezza o verso l'innocenza, e questo lo si deciderà nelle sedi opportune. Però la tempistica è importante. Quindi no, io non credo che vi sia in questo provvedimento una qualche forma di favoritismo, ma semmai è un'altra storia che ci mostra come la nostra macchina della giustizia nei tempi è inceppata, arriva, certo, come nel caso di Salvini, a decidere, e a decidere anche nel modo più chiaro e limpido secondo me, ma ci mette molto tempo.
Grazie Roberto Arditti, appuntamento a venerdì prossimo come sempre.
Buon fine settimana.
Grazie, buon Ferragosto,
esatto.
Visto che
è giusto, buon
siamo.
Ferragosto a tutti.
Buon Ferragosto.
Io sono anche mancino.
Oggi è la tua giornata.
Tornando appunto al tema di poco fa.
Giornata internazionale dei mancini, lo ricordiamo. Grazie Roberto Arditti. Insomma, c'è questo momento che torna, che è quello con Don Antonio. Buongiorno,
ciao,
Don.
Ciao carissimi, ciao. La riflessione è molto semplice. In questi giorni guardiamo il cielo, non solo per vedere le stelle, ma anche per qualche altro motivo.
Molto profonda, grazie.
Ci siamo, ciao.
Chissà poi perché ci sono tanti motivi per guardare
il
cielo.
Però questo ognuno
ricordarsi di qualcuno che è volato via, che non c'è più, oppure cercare, che ne
che
sai,
sognare.
I propri sogni.
Che sì. Sognare. Fantasticare a volte.
C'è TV Wonder, Send One Your Love alle 7:58 minuti. Il buongiorno ancora una volta vi arriva da Barbara Sala, Enrico Galletti, Massimo Lonigro, le nostre
le voci.
Chiaramente questa cosa delle voci. Ma è proprio una modalità antica, in compagnia delle voci.
Ma
di...
non l'ho mai detto in compagnia.
Sì, ogni tanto lo dici in compagnia.
Ma lo dico fuori onda,
no,
giusto per farti arrabbiare.
Lo dici nei disannunzi.
Non distingue più il reale e il finzionale. Certo. Onda,
ragazzi,
fuori onda.
È una radiostazione che deve andare avanti nella sua programmazione.
Allora,
nella prossima ora parleremo insomma di traffico, di disagi che interessano una parte di tratto autostradale italiano. Andremo in Liguria e poi il primo bilancio della stagione estiva per gli albergatori italiani, lo faremo con Federalberghi, e verrà a trovarci Andrea Margelletti per parlare della situazione molto molto complicata, molto tesa in Afghanistan.
Tutto questo tra poco in Non Stop News su RTL 102.5 in diretta dalla Sardegna con Enrico Galletti, Barbara Sala, Massimo Lonigro al Social Corner. Le nostre voci.
Poi si apre così la terza e ultima ora di Non Stop News di questo venerdì 13 agosto. Barbara Sala, Massimo Lonigro e Enrico Galletti. Allora, ci sono nuove notizie che arrivano dai social, tra poco ci arriviamo, prima però c'è l'appuntamento, insomma, quello fisso con l'almanacco del giorno.
Oggi il calendario ricorda Sant'Ippolito e San Ponziano. Buon compleanno allo stilista Domenico Dolce, il 50% di Dolce Gabbana, 63 anni per lui. Sono 68 anni per Ron, auguri da RTL 102.5, e 42 anni per l'attrice Kasia Smutniak. Frase del giorno, Loni?
Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. François de la Rochefoucauld.
Oh, e dai social... Della, no, ha vietato commentare. No, allora, no, non è che fai le regole e poi sei te che non le rispetti.
Volevo che ripetesse la Rochefoucauld.
La Rochefoucauld.
Non è una marca.
Bravo, bravo, bravo. Una marca di cosmetici o di creme scarpe solari. Costosissime, no.
Allora, dicevamo le notizie che arrivano dai social, si torna a parlare di Bugo, è vero Massi?
Esatto, impazza in tendenza su Twitter il video di Bugo alla Notte Bianca di Ascoli Piceno due sere fa, quando durante una sua esibizione, si è esibito due volte nel corso della serata, all'improvviso si è dimostrato un po' insofferente nei confronti delle norme anti-Covid che ovviamente vanno
rispettate. Pensavo del caldo, che magari sai, faceva anche sotto i riflettori, poi questa grande luci prolungata di calore.
Sì, diciamo che già durante la serata aveva espresso il suo no disappunto, però insomma il fatto non era contentissimo di vedere ovviamente tutte le persone sedute distanziate, qualcuno in piedi però chiaramente tenuto a distanza, lontano, e all'improvviso, mentre si esibiva nella canzone, poi quella che aveva portato a Sanremo insieme a Morgan, secondo me è quella canzone che gli fa scattare,
dice, gli scatta qualcosa.
Niente, all'improvviso, maleducazione. Proprio quella lì, da che stava cantando, butta via il microfono per terra e scende giù ad abbracciare tutti quanti
voi non
senza
l'avete
mascherina.
Capito, ormai è una performance.
Ah, sì, è una gag.
No, ma chi era quello che si mangiava il pipistrello? Ozzy Osbourne, chi era? Quello che si era preso il pipistrello. Secondo me ormai Bugo ha preso questa deriva, insomma questa roba che piace molto alla gente, perché quando parte quella canzone cioè, la gente si aspetta che accada qualcosa.
Che succeda qualcosa, ecco, magari che non arrivi ad abbracciarti, perché sennò insomma poi... buttiamo un po' all'aria tutto.
No, infatti, perché poi lui è anche sceso dal palco.
Sì, è sceso dal palco, è andato in realtà senza mascherina, ecco, ad abbracciare le persone, perché insomma voleva mostrare con vicinanza, dire la musica, fratelli, insomma tutte queste cose molto belle. Poi comunque ha finito la sua esibizione, insomma ha ricominciato e la canzone si è conclusa in maniera più o meno normale.
Meglio evitare, però insomma devo dire che sì, sono d'accordo il fatto che quella canzone poi, no?
Probabilmente gli ricordi. Sì, attiva qualche cosa,
perdere il controllo, deve essere, magari,
non so se si chiama in psicologia una tipo una memoria emotiva, una roba che gli scatta qualche
essere.
Cosa
Pavlov, come sente,
esatto,
tra l'altro
esatto.
Memoria emotiva di tutta l'Italia, perché non c'è una persona che non si ricordi quella scena. Ci torniamo ai social, perché la regina Elisabetta che ha fatto,
ha risposto alla lettera di una serie di bambini, studenti di una scuola di Induno Olona, quindi siamo in provincia di Varese, c'è questo gemellaggio Varese Londra, ecco, i bambini su diciamo proposta di una delle maestre avevano mandato una letterina in cui dicevano di essere dispiaciuti per la dipartita del principe consorte, e quindi lei ha risposto dicendo grazie, siete molto carini, tante cose, verrò presto a Varese.
Sicuramente, così, l'aspettiamo così. A Varese.
Restate con noi.
Adesso è il momento di in qualche modo approcciarci al weekend di Ferragosto, che vedrà tantissime persone magari iniziare la propria vacanza o magari spostarsi anche solo per un paio di giorni, quindi si intensificherà sicuramente il traffico su strade ed autostrade.
Esatto, e noi vogliamo occuparci in particolare di un tratto in Liguria dove è prevista una chiusura continuativa sulla A10 Genova-Savona dal 16 al 25 agosto, pur essendo insomma disponibile una corsia per senso di marcia, si prevedono dei disagi, lunghe code, quindi insomma ci sono dei percorsi alternativi tutti da scoprire. Ne parliamo con l'ingegner Francesco Sapio, direttore del primo tronco di Genova e Autostrade per l'Italia. Buongiorno ingegnere.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, innanzitutto, perché questa chiusura continuativa? Ci sono dei lavori in corso su questa tratta?
Sì, ci sono dei lavori molto importanti nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Pra, e sono lavori che rientrano nell'ambito di un piano di manutenzione e ammodernamento della rete autostradale di Autostrade per l'Italia molto imponente, che è condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e con gli enti territoriali. Noi in particolare lavoreremo su tre gallerie con dei lavori che ne prevedono la sostituzione completa della calotta, e sono lavori che vedranno impegnate circa 100 persone con un'enorme quantità di macchinari in quei 5 chilometri di cantiere. E sono lavori che non erano procrastinabili in virtù dell'applicazione di nuove normative di linee guida emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e che, come ho detto, vengono decisi di fare nella settimana centrale di Ferragosto, proprio perché nell'arco dell'anno è il periodo con il minor traffico. Questo ovviamente non vuol dire che non verranno dati disagi, si prevedono, certo, comunque delle code.
A proposito di questi, mi perdoni se la interrompo, Sapio, sì. Immagino che il consiglio, per chi dovesse magari per andare in vacanza o altro transitare da quelle parti, sia quello di non tentare nemmeno, perché insomma soprattutto a determinati orari. E allora da qui l'esigenza di trovare dei percorsi alternativi. Dove si possono consultare queste deviazioni?
Allora, noi abbiamo potenziato il nostro servizio di informazione con un'intensissima campagna informativa. Gli aggiornamenti sulla viabilità vengono costantemente trasmessi sui nostri canali MyWay, che sono in onda sui canali di Sky Meteo, Sky TG24 e la 7, le app MyWay, poi sulle nostre radio istituzionali come Isoradio, sul nostro network TV interno Infomoving, ma soprattutto molto utile per la Liguria è la consultazione del nostro canale dedicato Telegram, e anche sul nostro sito c'è la possibilità di esaminare in tempo reale, vengono aggiornati ogni minuto, i tempi di percorrenza delle nostre tratte confrontati anche con le viabilità esterne. Quindi l'utente ha tutta la possibilità, e chiaramente noi lo consigliamo vivamente, di pianificare il suo viaggio scegliendo anche il percorso migliore. Altri consigli che mi sento di dare all'utenza sono quelli di verificare le condizioni dei mezzi con cui si viaggia prima di mettersi in viaggio, ovviamente informarsi sulle condizioni di traffico come abbiamo detto prima, e di privilegiare comunque gli orari non di punta, ma soprattutto gli orari serali e notturni, anche per il forte caldo che è previsto in questi giorni.
Consigli estremamente saggi. Ci saranno poi anche gli aggiornamenti del traffico con Autostrade per l'Italia qui su RTL 102.5, l'appuntamento di Via Radio. Quindi dal 16 al 25 di agosto questa chiusura sulla A10 Genova-Savona. Andate a cercare percorsi alternativi. Grazie al nostro ospite Francesco Sapio, direttore del primo tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Dottor Sapio, grazie e buon Ferragosto.
Grazie, buon Ferragosto anche a voi.
Allora, facciamo un primo bilancio della stagione estiva per gli albergatori italiani. Sono tornati gli stranieri nel nostro paese? Si va più al mare, si va più in montagna? Come procede questa fase di graduale ripresa? Ne parliamo con Alessandro Nucara, presidente di Federalberghi, già collegato con noi. Buongiorno Nucara.
Buongiorno a tutti.
Allora, non ci sono ancora dei dati ufficiali perché siamo soltanto, si fa per dire, al 13 di agosto, però possiamo ragionare un po' per sensazioni, il polso della situazione che voi di Federalberghi avete. Come sta andando questa estate?
Possiamo tranquillamente affermare che stiamo avendo un buon mese di agosto. Ovviamente bisogna fare il distinguo, continuano a essere premiate le località che sono tradizionalmente meta di turisti italiani, il mare su tutti, molto molto meno bene quelle che tradizionalmente chiamiamo città d'arte. Mm-hmm. Quando diciamo così pensiamo alle grandi capitali del turismo, Roma, Firenze, Venezia, Bologna, Milano, potrei continuare a lungo, ma ci sono anche quelle che alcuni chiamano città minori, ma minori non sono per nulla, e che vedendo mancare i grandi flussi di turisti stranieri stanno continuando a soffrire. Manca soprattutto il lungo raggio, cioè gli stranieri di prossimità, chi viene magari con mezzi propri dalla Germania, dall'Olanda, dal Belgio, dalla Francia, è più facile che arrivi, ne stiamo rivedendo parecchi. Gli americani ancora mancano quasi completamente, mancano i giapponesi, non parliamo ovviamente di cinesi, indiani, brasiliani,
i russi,
tanti russi ancora mancano. Sputnik, vi ricordo che non è un vaccino riconosciuto, certo, dall'EMA, e quindi si aggiungono ai problemi generali anche quelli, chiamiamoli amministrativi, persone vaccinate ma con un vaccino che non viene riconosciuto dalle nostre autorità, quindi hanno più difficoltà ad entrare.
Nucara, quando sono entrate in vigore le nuove regole del Green Pass era il 6 agosto, c'è stato chi ha detto, insomma, adesso vedrete quante disdette nelle strutture ricettive, negli alberghi, negli stabilimenti balneari e non solo. È andata veramente così?
No. Il fenomeno è stato limitato. Voglio ricordare che noi da gennaio andiamo dicendo e predicando che bisogna vaccinarsi tutti, titolari, lavoratori, clienti, e quindi il Green Pass va nella direzione giusta. Magari si potevano organizzare meglio le cose, preavviso. Se noi diciamo al 25 luglio che dal 6 agosto ci vuole Green Pass, se calcolate che qualche giorno per prenotare il vaccino ci vuole, che poi il Green Pass scatta 15 giorni dopo la prima dose, ecco, qualcuno è rimasto spiazzato. Questa è una lezione che ci deve servire per l'autunno, quando passeremo alla seconda fase, in quella in cui saranno vaccinati tutti i lavoratori. Al momento questo avviene solo su base volontaria. Anche lì non basta parlarne adesso, bisogna organizzare le cose e bisogna dare un congruo preavviso. Cioè, se noi stabiliamo, faccio un esempio, il 1° settembre che tutti devono essere vaccinati nei luoghi di lavoro, non può scattare il 10 settembre questa cosa, deve scattare il 1° novembre, in modo da includere tutti quelli che saranno vaccinati entro il 15 ottobre. Le cose vanno fatte bene, vanno fatte, ripeto, è importantissimo perché proteggiamo noi stessi, proteggiamo i colleghi, proteggiamo i clienti, alla fine proteggiamo anche il business, che anche questo è importante, ma vanno fatte con criterio e con calma, altrimenti si rischia di creare confusione. Le persone hanno le notizie all'ultimo momento, si spaventano, a volte certo. Non capiscono.
Nucara, abbiamo davvero pochi secondi. Voi avete pubblicato anche dei dati, se non sbaglio, sul bonus vacanze, cioè quello messo a disposizione dal governo per trascorrere le ferie in una struttura ricettiva del nostro paese. Com'è andato? Piace agli italiani?
E sono stati utilizzati fino ad oggi poco più di 1 milione, il che significa che ce ne sono circa 800.000 in giro ancora. Possono essere spesi fino al 31 dicembre di quest'anno, quindi raccomandiamo a chi li ha nel cassetto di non dimenticarli, di utilizzarli. È un buon aiuto per le famiglie e di conseguenza muove un po' la domanda in un periodo ancora in cui ancora ce n'è bisogno, perché è vero che agosto sta andando bene, ma siamo ancora ben lontani dai livelli del 2019. Nel complesso, nei primi 7 mesi, noi siamo ancora sotto i valori del 2020. Questa sembra strano a dirsi, ma è così.
Questa è un po' la situazione dal punto di vista di Federalberghi e dal suo presidente Alessandro Nucara. Grazie, dottor Nucara, alla prossima. Buona giornata, buona estate, grazie. Buon Ferragosto anche a lei.
Buone vacanze italiane a tutti.
Grazie, bello questo invito che fa il presidente di Federalberghi, lo voglio sottolineare, buone vacanze italiane a tutti. Torniamo ad aprire una pagina dedicata agli esteri, perché in Afghanistan non si ferma la marcia dei talebani, che ormai sono arrivati a pochi chilometri da Kabul, lo sentivate anche nell'edizione delle 8:30 delle notizie flash. Vogliamo aprire veramente un faro su questa situazione, lo facciamo con Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità e naturalmente un saluto e un augurio di buone vacanze a tutti i vostri ascoltatori.
Ricambiamo tutto, ma Margelletti, però noi abbiamo bisogno veramente del suo aiuto, perché gli italiani quasi dall'oggi al domani hanno visto ricomparire sulle prime pagine dei quotidiani l'Afghanistan, di cui insomma negli ultimi anni forse nessuno parlava più. Che cosa sta accadendo e che cosa stanno facendo i talebani?
Sta succedendo quello che era purtroppo prevedibile da sempre, nel senso, noi siamo stati in Afghanistan, abbiamo cambiato, non noi italiani, coalizione internazionale guidata dagli americani fondamentalmente, abbiamo cambiato strategie più volte, sempre legato al momento politico, e alla fine negli ultimi anni l'unica strategia è stata quella come ce ne andiamo. E a questo punto i talebani hanno adottato una vecchia tecnica del terrorismo islamico, ovvero ad appassannuttata, cioè si sono messi tranquillamente ad aspettare con pazienza che noi facessimo tutti gli errori possibili e immaginabili e poi ce ne andassimo. Alla fine l'amministrazione americana ha avuto questa idea straordinaria di fare un accordo con i talebani senza coinvolgere il governo afghano, perché l'accordo era: fateci meno danni possibile e noi ce ne andiamo. alla fine è diventato lo scappiamo tutti. Poi la possiamo chiamare una ritirata strategica, un ripiegamento operativo, scelga voi il termine più adatto, ma è una ritirata. E quello che è successo è il momento in cui una forza ha la voglia di vincere, dall'altra parte c'è un governo i cui principali alleati non gli rispondono più al telefono, questo governo ovviamente è destinato a cadere. Questo succede quando non si ha l'onestà di dire ai propri cittadini che certe missioni devono durare per tutta la vita e che per quanto possano costare bisogna rimanere lì per sempre. Ma dato che oggettivamente è insostenibile politicamente rimanere in un paese per tutta la vita, a volte dovremmo essere molto più attenti, non tanto nell'andare. Pensate che ci sono una marea di nostri ascoltatori, tanti ragazzi che non erano neanche nati l'11 settembre, che concezione possono avere dell'Afghanistan, un luogo lontano. I problemi sono altri, i problemi sono i cambiamenti climatici, i problemi sono il mondo del lavoro, ecco. Ed è per questo che ci sono i governi, per prendere delle decisioni che la piazza non è in grado e non vuole, non deve prendere. Ma i governi occidentali sempre più rincorrono i sondaggi, rincorrono la piazza, invece che dare alla piazza stessa un sogno, un obiettivo, un modello comportamentale da avere.
Non c'è dubbio. Margelletti, ora l'Europa teme un'ondata di profughi dall'Afghanistan. Ne parlavamo anche stamattina in rassegna stampa, tant'è vero che Berlino chiede che non vengano fermati i rimpatri forzosi. Ci aiuti a capire anche questo tema, cioè la paura dei paesi europei è che nel momento in cui si dovesse aprire la porta a qualcuno, poi l'ondata di immigrazione diventerebbe incontenibile, incontrollabile.
Non solo, ne arriveranno tanti, tantissimi, ma credetemi, come al solito, questo è il problema di dire: abbiamo i tappi per tappare le falle? Io preferisco avere una rotta dove non incontro gli iceberg se sono il comandante del Titanic. Il vero problema è che noi avremo immediatamente la ripresa di campi di addestramento di terroristi in Afghanistan, come era prima, che le donne verranno massacrate, verrà disintegrata la loro dignità, quel poco che è stato costruito verrà spazzato via, perché questi sono i talebani con la coerenza di un loro movimento. E avranno un appoggio, credo, forte anche da parte della Cina, perché con un accordo con i talebani i cinesi si sistemano il problema degli uiguri, dei combattenti islamici, la minoranza islamica che è presente in Cina. Quindi questo è lo scenario. Noi ci preoccupiamo dell'ondata migratoria, che è comprensibile perché non vogliamo altri ospiti indesiderati a casa nostra, ma il vero problema è che cosa diremo quando magari fra 10 anni, fra 15 anni avremo in Europa altri Bataclan, avremo in Europa altri attentati. La domanda è: chi si assume la responsabilità di questi attentati? Di chi è la colpa di avere creato le condizioni affinché in un paese, lasciandolo al suo destino, riprendessero il potere i padroni che c'erano prima, con tutto quello che rappresentavano? Cioè, stiamo parlando di una realtà che vietava la presenza in casa degli uccellini perché gli uccellini cantavano. Potete immaginare che cosa è il diritto delle donne, dei bambini, l'accesso allo studio, l'accesso ai sistemi sanitari.
E le donne che qua non possono andare in bicicletta, che non possono guidare il burka, e questo è proprio soltanto l'acqua di rosa per non arrivare alla lapidazione. Grazie al nostro ospite, ci dobbiamo risentire per analizzare meglio le responsabilità dell'Occidente. Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, grazie, buona giornata.
Presidente,
grazie a voi, ancora buone vacanze.
Presidente, si faccia dire che è veramente la scelta migliore ogni volta per parlare di questi temi, ci fa molto piacere averla ai nostri microfoni.
Sì, perché ci fa capire tutto.
Io grazie. La ringrazio, voi siete un'isola felice dove si può parlare di qualcosa che avviene al di fuori del raccordo anulare, ed è per me sempre un privilegio essere vostro ospite.
Grazie Andrea, grazie. Margelletti, buona estate, ci sentiamo molto presto.
C'è Bob Marley, Easy Love, alle 8:58 minuti, anzi 59 oramai, in chiusura di questa puntata di Non Stop News.
Molto bene, cominciamo con i saluti, i ringraziamenti, partiamo dalla parte tecnica, Milano, i nostri registi, Ricky Aristarco più ingegno, in Sardegna ringraziamo Michael Triverio, ringraziamo Gigi Cutri per la parte social e poi Max Vigiani in redazione.
Grazie Enrico Galletti, grazie a Massimo Nonigro dalla Social Corner.
Grazie a Barbara Salo, ovviamente.
Stavo aspettando che qualcuno mi presentasse con il corretto.
La pausa drammatica ha fatto.
Vuoi il corretto?
Dai, dai.
Grazie a Barbara Sala.
Noi siamo i tuoi
toy boy.
Ragazzi, ragazzi, va bene così, va bene così. Saluti finali al nostro compagno di viaggio.
Io ringrazio Casanova e la folle estate dell'1 più 1. Da quando ho l'innovativo guanciale in memory fresh antibatterico e antiacaro, dormo molto meglio e più fresca. L'ho portato anche in Sardegna.
E con l'1 più 1, il primo guanciale lo paghi pochissimo, solo 24,90€. Il secondo lo puoi avere a 9,90€.
E allora cercate il negozio Casanova più vicino, perché con Casanova l'estate è più fresca.
Arriva la famiglia giù al nord. A domani.
Ciao.
Ciao.